Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 minuti prendiamo la linea dalla redazione. Come il Rinascimento fu un momento di rinascita e innovazione, anche il turismo è chiamato a un profondo rinnovamento che guardi al futuro, ma senza dimenticare le radici storiche e culturali che lo uniscono. Lo ha detto la ministra del turismo, Daniela Santanchè, in apertura questa mattina del G7 del turismo, il primo del genere a livello internazionale che si è aperto a Firenze nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. Linea per i particolari alla nostra inviata Sandra Salvato.
Buongiorno Chiara, come abbiamo detto stamani in prima battuta emergono tre macro temi sul tavolo del G7, subito ribattezzati i tre pilastri, ossia la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, affrontata poi anche nella successiva sessione di lavori con i capi delegazione dei cosiddetti outreach, ossia gli altri paesi extra G7 come Brasile, Egitto, India, Arabia Saudita, oltre ai paesi OSCE e di UN Tourism. Poi un secondo pilastro, la sostenibilità, e il terzo, il capitale umano. La ministra torna quindi sul documento al quale stanno lavorando, dicendo che già domani, quando lo presenteranno al termine di questi tre giorni, troveremo al suo interno un modello che non sarà soltanto per le nazioni del G7, ha aggiunto Santanchè, ma anche sul turismo innovativo, perché il turismo ha bisogno assolutamente di rinnovarsi. Queste le sue parole. Poi, incalzata dalla stampa, ha parlato di turismo diffuso, che come sappiamo è un volano fondamentale per il sostegno delle economie interne del nostro e di altri territori, di necessaria anche destagionalizzazione. Una battuta anche sull'occupazione nel comparto, per cui sottolinea l'importanza della formazione per tutta la filiera del turismo, perché l'asticella, ha detto, è sempre più alta in termini di qualità di servizi, e ricorda che il Ministero del Turismo già dal 2023 ha messo fondi nella legge di bilancio proprio con lo scopo di creare nuove professionalità nel settore. Ma sentiamo direttamente la ministra.
Sandra, vediamo di recuperare dalla regia l'intervista a margine realizzata appunto alla ministra Santanchè dopo l'apertura con la sua introduzione. Ce l'abbiamo, sentiamola dalla regia.
I governi non possono più trattare il turismo come se fosse qualcosa di secondario, perché il turismo è assolutamente importante, il turismo mette anche insieme altri fattori che sono strategici per molte nazioni, quindi abbiamo tutti insieme convenuto che è importante dare una centralità al turismo per la crescita delle nostre nazioni. Dall'inizio del mio mandato io ho sempre detto che per la questione della gestione dei flussi non dovevamo subirla, ma dovevamo gestirla, e che quindi era molto importante sviluppare nuove offerte turistiche, una nuova promozione, un nuovo racconto di quelle che sono le zone magari più interne o meno conosciute, che però esprimono, come per l'Italia ma anche per altre nazioni, una bellezza assoluta. Gestire il turismo vuol dire proprio questo, un turismo più diffuso, non soltanto, in questo caso parlo dell'Italia, per quelle città più note come questa, ma un turismo diffuso dove non sia una minaccia per le comunità locali, perché dobbiamo anche tenere presente il vissuto delle comunità locali, che a volte vedono il turismo come qualcosa di fastidioso e non di opportunità. Il turismo deve essere sempre più un'eccellenza, perché bisogna anche cambiare il paradigma, che non è tanto più quanti turisti vengono in Italia, ma come stanno e quanti soldi lasciano alle nostre comunità.
Ecco, in questo cambiamento di paradigma, Sandra, la ministra è tornata anche su una delle questioni divenute protagoniste, diciamo, di questi giorni anche di attesa del G7 sul turismo. Parliamo delle K-box usate per gli affitti brevi.
Esattamente, e dalle K-box uscite per gli affitti brevi ne ha fatto non solo un problema estetico, ma anche e soprattutto un problema di sicurezza. Ha detto di essere d'accordo innanzitutto con la sindaca Funaro, che le trova veramente brutte, in specie se collocate su questi palazzi del centro storico, e poi si concentra davvero sulla scarsa sicurezza che pone l'arrivo dei turisti non identificati nei nostri condomini, nelle nostre case, che è quanto consentono le keybox. Di questo, ho promesso, parlerà sicuramente con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi per studiare quali siano le migliori soluzioni. Più sicurezza, ha detto, vuol dire più libertà per i nostri cittadini. Inoltre Santanchè ha riferito di avere già parlato di tutto questo già stamattina, prima di iniziare i lavori del G7, con la sindaca Funaro, e che sono d'accordo di sentirsi nei prossimi giorni per risolvere il problema insieme, così ha detto, e senza il ricorso a leggi speciali, sottolinea, per le quali, precisa tra le altre, non nutre una vera e grande passione. Per ora è tutto da qui.
Grazie a Sandra Salvato, ulteriori approfondimenti e contributi poi nello spazio serale della nostra newsline. Passiamo invece ad un evento che rifletterà nelle prossime ore a Firenze, alla Facoltà di Agraria, al Piazzale delle Cascine, sulle pratiche neocoloniali che continuano a devastare il sud del mondo tra deforestazione, estrattivismo, agricoltura intensiva. Un evento, dicevamo, promosso dal COSPE, che esplorerà la connessione tra colonialismo e crisi ecologica. Ne abbiamo parlato con Anna Meli, presidente del COSPE.
Quello che vorremmo mettere in luce è proprio come da molti paesi del sud del mondo, ma anche da esperte afrodiscendenti o appartenenti a minoranze, che hanno comunque fatto una riflessione importante a livello accademico, dell'attivismo su questo tema, ci arrivi un messaggio chiaro e forte, che ad esempio il concetto di cambiamento climatico, crisi climatica, non si può slegare dal concetto di giustizia climatica, economica e sociale. Appare chiaro come il sistema proprio economico attuale sia basato su un concetto appunto di estrattivismo, di sfruttamento non solo di risorse, ma anche appunto di manodopera, di lavoro a basso costo. Sono tutti temi che si intrecciano e che trovano nel momento appunto della crisi climatica, del concetto del cambiamento climatico, uno snodo chiave, perché da qui, da oggi, si appare chiaro come questi concetti si legano.
E veniamo invece adesso al rapporto AIFA, l'Agenzia Nazionale del Farmaco, che sottolinea come i toscani siano in cima alla classifica per i farmaci di fascia C, ovvero quelli a pagamento con la cosiddetta ricetta bianca. Ogni giorno nella nostra regione 236 cittadini ogni 1000 consumano una dose di questo tipo di medicinali, contro una media nazionale di poco superiore ai 200. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Solo l'anno scorso la spesa complessiva è stata di 278 milioni di euro, una cifra importante che mette i toscani sotto i riflettori del rapporto AIFA. Si tratta dei farmaci prescritti dal medico su ricetta bianca, che vanno però integralmente pagati. Ci supera solo la Liguria. Secondo dato interessante, la Toscana è ai vertici anche per quanto riguarda i farmaci di fascia A, sempre prescritti dal medico, pagati dallo Stato, ma ugualmente acquistati da persone che non dispongono della ricetta necessaria e che riescono comunque ad ottenerli con la compiacenza del farmacista amico. E siamo ad altri 100 milioni di euro. A questa spesa va inoltre aggiunta quella che riguarda i farmaci da banco, non acquistabili con la ricetta. Qui la spesa supera i 205 milioni di euro per 161 dosi giornaliere ogni 1000 cittadini. Dunque, tra farmaci di fascia A pagati comunque, farmaci di fascia C a pagamento e prodotti farmaceutici da banco, i toscani sono tra gli italiani che hanno la spesa media pro capite per farmaci più alta d'Italia. Per la fascia C, ad esempio, c'è stato nel 2022 un aumento del 18%, il doppio della media nazionale. Capire quando è successo e soprattutto per quali farmaci ci aiuta a fare chiarezza. Questo balzo in avanti è avvenuto durante e dopo la pandemia e riguarda soprattutto gli antidepressivi. Siamo quelli che ne consumano di più, 69 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti contro una media nazionale di 47. Un quadro estremamente inquietante, materia di riflessione per chi governa la sanità nella nostra regione.
È morto a Siena all'età di 83 anni Alberto Monaci, politico di lungo corso, già deputato e presidente del Consiglio regionale della Toscana, di professione bancario, militò nella Democrazia Toscana, alle regionali, della Democrazia Cristiana, alle regionali in Toscana del 2000, venne eletto consigliere regionale, confermando il proprio seggio anche dopo le elezioni del 2005 e del 2010 con il Partito Democratico. Il 23 aprile 2010 venne eletto anche all'unanimità presidente del Consiglio regionale della Toscana, cordoglio arrivato in queste ore espresso dal mondo politico e istituzionale del territorio. Spazzatura ritirata poco, soste selvagge di bici e monopattini, transenne cartelli di lavori vecchi. Come si vive in centro a Firenze? Siamo andati in via Santa Reparata, una strada emblematica a ridosso del mercato di San Lorenzo. Sentiamo alcuni degli abitanti della strada.
Io che abito qui praticamente sull'angolo tra via Santa Reparata e via Guelfa, mi ritrovo quotidianamente un cumulo di rifiuti che vengono abbandonati al di fuori dei cassonetti che poco intelligentemente sono stati posizionati proprio di fronte al portone di casa mia. In alcune situazioni non sono riuscito a uscire se non saltando sopra i rifiuti. Una situazione veramente intollerabile che si protrae da molti mesi, almeno da un anno, da quando i cassonetti sono stati posizionati qui, tolti da via Guelfa, dove fra l'altro si trovavano di fronte a un muro dove non c'è un portone e quindi, sebbene fossero comunque insomma abbastanza una schifezza, almeno non erano davanti a un portone di casa.
Tra l'altro, oltre a queste cose qui, c'è che, come è chiaro, il sudicio fa sudicio, siccome ci sono anche una serie di edifici di non abbandonati, perché Sant'Orsola non è abbandonato, ma deve, da come minimo, è non presidiato, anche se dopo un anno dalla firma della convenzione con i francesi non si è visto nessuno e penso nessuno verrà. Questo abbandono fa sì che ci siano anche attività non esattamente lecite, per usare un eufemismo, e sicuramente questo deposito di immondizia fuori dai cassonetti permette di nascondere abbastanza bene le attività illecite, anche quelle ci sono, ma si scrive all'ARBE, si scrive all'assessorato all'ambiente, che poi di fatto è il nostro referente, che il nostro referente non è ARIA, è l'assessorato all'ambiente, perché a lui paghiamo la tariffa, e poi lui decida di affidarsi ad ARIA, è un problema suo, ma nessuno risponde, come sempre, voglio dire.
Poi c'è questa cosa che devono cambiare il senso di marcia, dice che quando ricambiano il senso di marcia li tolgono. Per questo dice, non rompete troppo le scatole perché li stiamo per levare.
C'è un cartello che scrive che il senso di marcia doveva cambiare dall'11 ottobre.
Non è cambiato, assolutamente sì. Sono ancora.
Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo. Prima nevicata di stagione la notte scorsa all'Abetone sull'Appennino pistoiese, pochi fiocchi ma sufficienti a imbiancare le montagne e le strade della stazione sciistica, imbiancata anche la piazza principale del paese. Diamo uno sguardo dunque al meteo per la giornata di domani. Sulla Toscana cielo sereno, venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature minime in calo con locali gelate nelle zone più interne, massime in aumento, parliamo di 13-15 gradi nelle pianure interne. Sono le 12:58 minuti, la linea tra qualche istante al City Lights. Noi vi salutiamo ricordandovi che siamo in campagna di tesseramento del Contro Radio Club. Sostenete la vostra radio facendo la tessera sul sito controradioclub.it. Tornano anche le occasioni per incontrarci la prima sabato, questo sabato 16 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 in via del Rosso Fiorentino a Firenze. Della redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.